un'agenzia di fotogiornalisti professionisti nata nel 2004 a Milano. Si occupa di news, di approfondimenti in ambito nazionale e internazionale. Il lavoro di Prospect si occupa da sempre di questioni sociopolitiche, con particolare attenzione alla resistenza dei popoli di fronte alla violazione dei diritti umani. Ora, nella cattedrale alla Fabbrica del Vapore c'è questa bella mostra, Cronache di un apartheid, ed è la mostra fotografica di Samuele Pellecchia e Pietro Masturzo, che raccontano gli ultimi 20 anni della Palestina occupata e permette così di capire tutto quello che è successo dopo.
Vuole raccontare i piccoli soprusi quotidiani, com'è faticoso vivere, com'è stato faticoso vivere in Palestina. Questo lavoro parte dal 2002 e arriva all'anno scorso praticamente, che è l'ultimo viaggio che ha fatto Pietro. E abbiamo raccontato tutte le situazioni quotidiane che vivono quotidianamente appunto i palestinesi, di piccoli soprusi, piccoli e grandi soprusi talvolta, perché volevamo raccontare. Ovviamente quello che sta succedendo oggi a Gaza è talmente macroscopico ed è completamente chiuso a noi, come da un punto di vista di giornalisti occidentali, noi non possiamo andarci, quindi ci sono i validissimi fotografi e giornalisti palestinesi che continuano a raccontare questa storia e che vengono quotidianamente ammazzati, ricordiamoci che sono più di 200, quindi noi in quella parte, non potendola raccontare, volevamo partire dalla frase di Francesca Albanese, la relatrice dell'ONU rispetto alla questione palestinese, che dice che questo genocidio in atto ha delle radici più antiche e nasce dai soprusi quotidiani che i palestinesi
di anni hanno vissuto.
E noi, siccome noi ci siamo stati parecchie volte,
ne raccontiamo qualcuno,
certo,
di questi soprusi.
Pietro, raccontali tu.
Adesso poi le ascoltatrici e gli ascoltatori verranno a vedere, però sì, noi gli diamo un'anticipazione.
Assolutamente. Allora, la prima foto è qui, che di fronte a noi è un pastore palestinese che pascola sul suo gregge in mezzo a questa distesa di alberi di olivo
tagliati
proprio. E questo succedeva nella seconda intifada. Tagliavano gli alberi per, insomma, ragioni di sicurezza, per cui era meglio avere ovviamente il campo sgombero da eventuali.
Però, insomma, loro perdevano il raccolto.
Il campo sono palestinesi, gli alberi sono tagliati dall'esercito israeliano, quindi cosa che ovviamente, cioè, come sappiamo, continua a succedere. Sono, insomma, è una delle, appunto, degli eventi che succedono quasi quotidianamente in West Bank, i coloni in questo caso che tagliano gli alberi dei palestinesi. Qui è una scena tipica invece di Hebron, quando i soldati israeliani pattugliano le strade della città vecchia. Qui siamo nel 2013, se non sbaglio, ma Samuele potrebbe averla fotografata 10 anni prima, e se andiamo troviamo ancora queste scene qui. E pattugliano le strade, e questo è Hebron è divisa in settori, per cui, insomma, l'accesso dei palestinesi è regolato, insomma, da checkpoint, eccetera eccetera. Il sabato si svolge, quasi ogni sabato, ora non so esattamente in questo periodo se succede ancora, la passeggiata tra virgolette dei coloni israeliani nella città vecchia, quindi nella parte palestinese, causando una serie di, insomma, di disagi ai palestinesi, ai commercianti.
Eccetera. Rispetto a Hebron, abbiamo voluto mettere questa immagine che ha anche dei difetti tecnici, ma l'abbiamo voluta mettere perché questa invece è una foto del 2004, dove si vede questa rete che in pratica è sopra al mercato della città vecchia. Il mercato della città vecchia è palestinese, ma nei piani superiori vivono gli israeliani, e questa rete, che vediamo a stento, riesce a contenere tutte le cose che dai piani superiori gli israeliani buttano verso
per spregio.
Sì, ma c'è di tutto, ci si trovavano i televisori vecchi, i frigoriferi, oltre a spesso le feci che venivano buttate dai piani superiori.
Quindi se uno passava lo prendeva anche in testa,
sì,
per dire.
Sì.
Qui invece, per esempio, siamo a Betlemme, Checkpoint 300, e questa qui è una scena che si può vedere ogni mattina dalle 4 del mattino. Sono lavoratori palestinesi con il permesso.
È una fila affollatissima.
Si radunano a partire dalle 4 del mattino per poter andare a lavorare.
Sembrano dei detenuti in fila, no?
Esattamente, invece semplicemente stanno andando a lavorare in Israele per ritornare la sera e il giorno dopo dalle 4 del mattino insomma ripetere esattamente la stessa cosa.
Questa è una scena, siamo nel 2004, qui siamo ad Abu Dissin, siamo di fianco a Gerusalemme Est. Un padre, questo è nel periodo nel quale stavano costruendo il muro, e Abu Dissin è un quartiere di praticamente di Gerusalemme Est. Questo padre sta calando suo figlio da una breccia nel muro che nel frattempo stanno costruendo, e lo cala verso gli altri figli che lo stanno aspettando, perché loro tutte le mattine facevano tendenzialmente questa strada, ma adesso man mano via via che stanno costruendo il muro in quel periodo, lui doveva far passare i bambini in questa maniera per riuscire ad andare verso la scuola, perché altrimenti avrebbero dovuto fare, come poi è successo una volta terminato il muro, avrebbero dovuto fare dei tragitti lunghissimi per fare quelli che prima quelli che erano 500-300 metri sì, di strada. Questa è una delle scene.
Qui cosa succede?
Qui siamo invece a Gaza. Qui siamo a Gaza nel 2018 e durante la grande marcia del ritorno al confine tra Gaza e Israele, in cui i palestinesi rivendicavano il diritto al ritorno alle terre da cui erano stati espulsi nel 48. E
ma
questa
qui
particolare è un funerale. È un funerale di un giornalista 24enne che stava documentando appunto la marcia del ritorno ed è stato centrato in pieno petto da un cecchino israeliano.
Vi abbiamo dato un saggio, no, di questa mostra, che vuole essere un racconto di tutto quello che ha preceduto anche il disastro di questi ultimi tempi, Samuele.
Sì, questa mostra abbiamo voluto provare a raccontare quello che succede prima, quello che è successo prima, quello che quotidianamente noi abbiamo provato a raccontare per tantissimi anni, spesso inascoltati, perché sembrava che queste piccole violenze quotidiane fossero nulla di che rispetto ai momenti dell'apice dello scontro che c'è stato in questi anni. Ma la verità è che se tutti i giorni tu vivi in quelle condizioni come padre, come figlio, come donna, come malato, se tu tutti i giorni devi passare un checkpoint pensando che non sai se arriverai dall'altra parte, a che ora arriverai, il tuo lavoro, la tua cura, il tuo studio non vale nulla, e quindi loro hanno vissuto tutti questi anni in queste condizioni. Ovviamente adesso questa cosa si è acuita all'ennesima potenza.